oggi parlare di criminalità organizzata significa parlare esclusivamente o comunque in buona parte di 'ndrangheta. E la ragione è presto detta. Utilizzo come punto di riferimento un recente interessantissimo documento della Commissione parlamentare antimafia che è venuta a fare una seria indagine conoscitiva sulle risorse che lo Stato in questo momento sta mettendo a disposizione in questa parte del nostro Paese per combattere uno dei fenomeni, direi, più epocali di criminalità organizzata che ha radicamento originario all'interno della Calabria ma che ha una proiezione nazionale, soprattutto straordinariamente internazionale. In questo straordinario documento della Commissione parlamentare antimafia si mette in evidenza che oggi la 'ndrangheta non è più assimilabile a quel fenomeno arcaico che nel corso degli anni 60, soprattutto degli anni 70, gestì decine e decine di sequestri di persona avvalendosi delle particolari condizioni geomorfologiche dell'Aspromonte. Oggi è un'altra cosa, è cambiata completamente, è diventata un'organizzazione estremamente moderna che si occupa di settori economici particolarmente avanzati. L'ultima inchiesta che ha condotto il mio ufficio ha per esempio rilevato un massiccio investimento della 'ndrangheta in Italia ma anche in alcuni paesi europei nel settore della produzione dell'illuminazione a LED, quindi settori ad altissima specializzazione tecnologica che sono andati ben oltre rispetto alle tradizionali attività quali conosciamo anche nella nostra regione, dal movimento terra alla grande distribuzione commerciale, alla produzione del calcestruzzo e alle attività connesse a quelle dell'edilizia. Tutto questo ovviamente ha comportato una sempre più invasione di territori nazionali tradizionalmente considerati immuni da forme di criminalità di questo genere e che oggi invece si scoprono drammaticamente inadeguati ed impreparati. Penso alla Liguria, anche qui una recentissima inchiesta dell'ufficio che coordino ha portato ad evidenziare nel luglio di quest'anno che le cosche Raso Gullace, tanto per citare un esempio, gestiscono alcune delle più importanti attività anche nella materia della raffinazione dei petroli in Liguria. Per non parlare dell'Emilia, dove un'inchiesta giudiziaria, adesso asseverata anche da un processo, ha messo in luce una capacità di condizionamento straordinaria e così via. La Lombardia, sul punto non voglio togliere la parola e spazio all'intervento di Francesco Greco. Tutto questo quindi sotto il profilo del primo punto che il seminario di oggi ci evidenzia, richiede quindi uno sforzo notevole nell'individuare esattamente che cosa è accaduto in termini di evoluzione. È accaduto che la criminalità organizzata si è fusa in talune parti del territorio laddove cioè è riuscita a radicarsi, e questo non vale soltanto ovviamente per il sud Italia ma direi soprattutto per il nord e per il resto d'Europa, e a diventare sistema economico tout court, accettato, considerato, recepito. E quindi da qui poi all'infiltrazione nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni il passo è breve. Anche qui ricordo che solo 30 giorni fa un senatore della Repubblica ha varcato le soglie di una casa circondariale nazionale per un'ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa. E tutto questo pone già un problema a mio avviso molto, molto interessante, molto significativo, al quale faceva cenno prima Nino La Spina, ma anche nel corso degli interventi precedenti ho avuto modo di cogliere questa situazione che non è a mio giudizio esclusivamente localizzabile in un'area geografica ed è quella cioè del rapporto che un tempo chiamavamo di contiguità, di cointeressenza, di occasionalità, comunque di contributo all'attività dell'organizzazione mafiosa che abbiamo in sede giurisdizionale ma anche in sede dottrinaria poi recepito e qualificato sotto lo schema, il paradigma del concorso esterno. Oggi io credo, e non lo dico semplicemente per spirito di provocazione, che l'istituto del concorso esterno sia assolutamente inadeguato a comprendere la complessità di questa realtà. Anzi, secondo me, l'istituto del concorso esterno diventa uno strumento classista di inquadramento della realtà effettuale nella realtà normativa, nella misura in cui, basandoci ancora sull'idea che esistano rituali di affiliazione, che esistano codici di inserimento dentro l'organizzazione e così via, chi non si sottopone a queste procedure, sta al di fuori dell'organizzazione, anche se poi per l'organizzazione arreca dei contributi e dei vantaggi straordinari, chi invece li fa a sua volta deve essere considerato un associato a tutti gli effetti, anche se poi il suo contributo si riduce spesso soltanto alla raccolta delle estorsioni. La migliore risposta a questo dilemma, che secondo me ancora oggi noi abbiamo in modo serio nel nostro paese, la dà un mafioso di Limbadi, si chiama Luni Pantaleone, fa parte dell'inchiesta crimine, attenzione, questa è l'inchiesta che con la Procura della Repubblica di Milano ha ricomposto l'unitarietà dell'Andrangheta. A un certo punto Pantaleone Mancuso dice ad un suo affiliato: guarda che l'Andrangheta è per gli storti, noi ormai siamo massoneria, per questi quattro storti. Cioè, che significa? Che tutto ciò che appartiene a quell'arcaico modo di pensare le organizzazioni criminali può andare bene, può essere ancora ritenuto sussistente per chi opera in una dimensione, diciamo così, esclusivamente militare, ma chi opera in una dimensione imprenditoriale, politica, economica, non ha bisogno di codici di affiliazione, ma ha bisogno soltanto di trovare assetti di interesse. Quindi, ecco, torno al discorso di prima, il concorso esterno concepito e utilizzato in questa realtà rischia di creare un discrimine sotto il profilo dell'eguaglianza assolutamente inaccettabile, che a mio avviso non consente di comprendere bene questa realtà. Ecco perché quindi ad un politico, ad un senatore della Repubblica, ad un vicepresidente dell'Assemblea della Consiglio regionale della Calabria o ad un eminente avvocato e così via, oggi viene contestato l'associazione mafiosa piena. Questi sono mafiosi tout court, non sono più concorrenti esterni. Da questo punto di vista non c'è più spazio per il concorrente esterno. Evoluzione. Sotto il profilo dell'evoluzione... Secondo me una norma legislativa rischierebbe di complicare ulteriormente il quadro. Se fino ad oggi non si è riusciti ad introdurre una fattispecie incriminatrice che ricomprendesse tutte le diverse accezioni in cui il concorso esterno lo abbiamo conosciuto nel corso di questi 30 anni, evidentemente è proprio per la sua natura fluida, per la natura fluida delle organizzazioni criminali. Oggi noi abbiamo queste organizzazioni criminali con le quali dobbiamo confrontarci. Quindi pensare ad utilizzare ancora questo strumento probabilmente rischia di essere estremamente fuorviante. Rischia di essere fuorviante. Quindi io non ho il tempo per fare un'analisi più approfondita, ma vi dovrei parlare di quello che oggi viene considerato il livello segreto, il livello cosiddetto riservato dell'Andrangheta. Questo però richiederebbe un tempo probabilmente superiore rispetto a quello che mi resta ancora da utilizzare, ma certo è che ciò che oggi deve preoccupare lo Stato e le istituzioni non sono le manifestazioni visibili dell'esercizio del potere criminale tout court, le estorsioni, i danneggiamenti, le intimidazioni, che pure sono comunque espressione di una presenza sul territorio particolarmente forte, ma sono tutte quelle condotte, tutte quelle attività che riguardano la gestione di imprese, di ricchezze, spesso al di fuori dal luogo in cui queste ricchezze vengono conseguite. E vi assicuro che la liquidità che si riversa in Calabria oggi attraverso la principale fonte di accumulazione illecita, che è costituita dal narcotraffico di provenienza da Sud America, che è straordinaria, perché parliamo di ingenti quantitativi di cocaina che si riversano sul porto di Gioia Tauro e che poi vengono esportate nel resto dell'Europa con guadagni incredibili, che non sono neppure immaginabili, diciamo, per una normale, tra virgolette, attività di una organizzazione criminale, che quindi poi vengono riconvertite nei luoghi dove spesso vengono questi traffici poi riportati, in Olanda, in Germania, in Spagna, tutti paesi che hanno problemi serissimi di criminalità organizzata, e qui quindi faccio riferimento al secondo tratto, diciamo, del nostro tema, cioè quello dell'adeguamento, e che ancora oggi hanno grandi difficoltà, grandi problemi ad assecondare le richieste di collaborazione internazionale per lo svolgimento delle indagini, per l'adeguamento di schemi legislativi che pure esistono in linea molto generale. Esiste la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale siglata proprio qui a Palermo, esistono alcune risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo a cui pure faceva prima riferimento stamattina Antonio Balsamo, ma che per le difficoltà anche di carattere culturale questi paesi non sono in grado di tradurre poi in comportamenti operativi concreti, il che significa quindi agire rispetto al dinamismo e alla capacità dell'organizzazione criminale di muoversi sul territorio spesso in ritardo, e dunque non riuscire a fronteggiare il modo in cui questa enorme massa di liquidità si sparge sul territorio, si espande sul territorio. C'è poi l'enorme grande problema della inadeguatezza degli organici. Anche qui, sotto il profilo dell'evoluzione, noi dobbiamo dire che quando a Palermo si verificarono le stragi si registrò un imponente intervento da parte del governo centrale in termini di organici, sia dei ruoli della magistratura, del personale amministrativo, delle forze di polizia e così via. Oggi mi basta citarvi soltanto questo dato per darvi l'idea della assoluta inadeguatezza delle risorse rispetto al fenomeno. Il Tribunale di Reggio Calabria gestisce 49 maxi processi, cioè ogni maxi processo è un processo con più di 10 imputati detenuti, con 9 giudici al dibattimento, gli stessi giudici che sono nella pianta organica del Tribunale di Pavia. Cioè, questo è un paradosso. A me dispiace che oggi non sia presente il Ministro, col quale peraltro più volte ho avuto modo, e anche la Presidente Bindi, ma questi numeri noi li abbiamo già portati in sede centrale per evidenziare la totale inadeguatezza, direi si rischia anche il ridicolo di fronte a questa irrazionale distribuzione del personale e delle risorse sul piano nazionale rispetto ai fenomeni che si devono fronteggiare. Per non parlarvi poi di tutto ciò che accade nelle altre fasi del procedimento, in corte di appello e così via, con imputati che qualche volta vengono anche scarcerati per la scadenza dei termini di custodia cautelare, perché non si fa tempo a fare i processi. Recentemente c'è stato anche un caso particolarmente clamoroso che ha suscitato l'attenzione del Ministero e anche del CSM. Ebbene, se tutte queste lacune non vengono colmate, noi quando parleremo tra un anno, tra due, tra 10 anni dell'evoluzione, dovremo ancora dire noi sappiamo tutto dell''ndrangheta, però non abbiamo gli strumenti per combattere. Comunque gli strumenti che pure abbiamo sulla carta e che sono avanzatissimi, lo riconosciamo tutti, siamo tutti bravi a dire che noi abbiamo la migliore legislazione del mondo, però non abbiamo le modalità operative con cui metterli a frutto, e questo è un problema di cui l'autorità di governo deve farsi carico. E quando noi come magistratura, come Associazione Nazionale Magistrati, che il governo deve darsi delle priorità nella lotta alla mafia, non intendiamo certo, e qui torno all'adeguamento, alla recente proposta in sede di modifica legislativa, per esempio del 416 ter di aumento della pena di 2 anni, perché non è questo l'elemento che sposta i termini della lotta alla mafia. I termini seri della lotta alla mafia vengono spostati se il governo si fa carico intanto di colmare queste enormi deficit strutturali, ma soprattutto si fa poi carico di trovare un'interlocuzione con tutte le forze che operano in ambito internazionale per trovare delle prassi e dei protocolli operativi comuni che ormai in ogni indagine, non sporadicamente, ma in ogni indagine seria sulla criminalità 'ndranghetista richiede un intervento congiunto con paesi europei e talvolta anche extraeuropei. Tanto per citare, a Montreal ci sono 49 endrine, più di quante ce ne sono nella provincia di Reggio Calabria, e quando, come recentemente è accaduto, viene commesso un omicidio, l'omicidio dell'avvocato Frank Acquaro a Melbourne, la prima refluenza di questo omicidio si è avuta nella provincia di Reggio Calabria. Questo per dire, è finito il mio tempo, lo so, volevo solo dire che quindi, di fronte ad un quadro così complesso, che io sicuramente avrò banalizzato in questa ricostruzione molto affrettata, noi abbiamo tantissimi strumenti sulla carta, ma questi strumenti spesso non sono in grado di essere efficacemente azionati. Allora occorrono risorse, questo è il primo punto, occorrono momenti di intelligence seri che devono essere trovati in sede governativa. Occorrono anche, mi riferisco in particolar modo all'ultimo disegno di legge che si trova alla Camera e che assembla varie questioni, che per esempio la politica penitenziaria del governo non abbia cedimenti. In quest'ultimo disegno di legge si legge infatti che per gli imputati o i soggetti in stato di detenzione custodiale per reati di mafia non al 41 bis è possibile la concessione di misure alternative alla detenzione. Io mi auguro che questa norma venga rivista, perché sarebbe un grave cedimento rispetto ad una frontiera, quella cioè che riguarda l'ambiente penitenziario, sul quale bisogna adottare e bisogna incidere col massimo rigore.